Prima parlavo, mi era venuto in mente, non solo il cipolle di Marta e Gesù ebreo per parte di madre, il Cristo di Matteo, c'è quel capitolo, allora, il capitolo alla pagina 59, il teatrino della religione. Questo ha dato un fastidio enorme a Roma. E Gesù, Alberto prende il capitolo 6 di Matteo sulle opere religiose e a un certo momento, vedete per quale motivo ha fatto incavolare, dice Alberto, i luoghi sacri suscitano un'attrazione fatale per le persone pie. I luoghi sacri hanno un'attrazione fatale per le persone pie che li utilizzano come teatri nei quali poter esibire la loro devozione. Per questo, dovendo indicare ai suoi discepoli il luogo più appropriato per la preghiera, Gesù esclude i luoghi di culto. Mai Gesù ha parlato di un luogo di culto dove andare a pregare. Ecco, questo ha dato molto fastidio a Roma e Alberto si è beccato. Pagina 62 del libro. E si è beccato un avviso dal Sant'Uffizio, che poi il generale ha cercato un po' di mediare, perché non devono scrivere queste cose questi frati o questi teologi, perché sono un insulto proprio alla sana tradizione della religione. Va bene,
a posto. Maggiore insulto la spesa per ristrutturare il nuovo trattamento.
Ecco, parlevamo allora nella seconda parte, vediamo l'altro testo sui Sadducei, l'altra faccia della medaglia. I farisei credevano in questa vita dopo la morte, nell'aldilà, come retribuzione per il comportamento, per la loro osservanza nell'aldiquà. E per loro non c'era alcun dubbio che era questo il modo di comportarsi. Loro dicevano: la legge di Mosè esprime la volontà di Dio. Quindi se tu vuoi sapere, stamattina diceva Beppe che non è possibile, ma per i farisei questo problema non si poneva, se tu vuoi conoscere qual è la volontà di Dio, devi osservare la legge, punto. Il problema è che questi farisei che presumevano tale osservanza, si dice, ma neanche voi la osservate. Cioè voi vi siete inventati una vostra legge a misura, perché, e qui è il contrasto con gli Sadducei di cui adesso parliamo, ieri si diceva che i farisei, oltre la Torah scritta, quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, loro avevano anche la Torah orale, quello che dopo si chiamerà il Talmud, che erano tutte e due testi canonici. Quindi Torah scritta, Torah orale, anzi la Torah orale aveva quasi più valore della Torah scritta, perché era quella che commentava quanto Mosè aveva scritto nella legge. E questa Torah orale era, ovviamente, come dice Gesù, era una tradizione degli antichi. Questo non si trova nella scrittura, nell'Antico Testamento. I farisei con gli scribi, che erano proprio i grandi studiosi, leggendo quando Mosè è salito sul Sinai per ricevere la legge, che c'è stato 40 giorni, che cosa ha fatto 40 giorni Mosè sul Sinai? Dicevano questi scribi, questi rabbini, durante il giorno scriveva, durante la notte ripeteva. Quindi per gli scribi sia la Torah scritta che la Torah orale, la Mishnah o il Talmud, che è ripetizione, sono state date da Dio a Mosè sul Sinai. Ma questo lo dicevano gli scribi con i farisei. Questo non è che noi lo leggiamo nell'Antico Testamento, si dice che Mosè è salito, ha ricevuto la legge, punto. Però loro interpretavano, commentavano, facevano anche un ulteriore così studio. E ecco, questi Sadducei, appunto, non accettavano la Torah orale, vedete? Perché dicevano, appunto, Mosè non ha dato questa legge orale, questa ve la siete inventate voi. Quindi a un certo punto i Sadducei, che erano molto conservatori, loro consideravano come libri canonici soltanto i primi 5 libri, quel Pentateuco, dove troviamo proprio la Torah scritta, la legge di Mosè. Dopo gli altri testi si chiamano testi storici o testi profetici, ma i testi proprio che hanno a che fare con la legge sono i primi 5 libri, appunto chiamato anche il Pentateuco, i 5 libri. E i Sadducei dicevano, in questi 5 libri tutte le storie che voi ci raccontate, la risurrezione, gli angeli, la provvidenza, non se ne parla, quindi noi non siamo tenuti a credere a queste cose. I Sadducei erano molto conservatori da quel punto di vista, ma allo stesso tempo erano molto accomodanti con quelli che erano le culture straniere o le presenze straniere in Israele, perché loro erano l'aristocrazia sacerdotale, i Sadducei. Erano proprio le famiglie più benestanti della società di tradizione sacerdotale. E dal gruppo dei Sadducei veniva sempre eletto il sommo sacerdote. Quindi erano famiglie molto ricche, perché oltre alla loro ricchezza, il patrimonio che potevano avere già di famiglia, i sommi sacerdoti, con quelli appunto della stirpe più elevata, controllavano le finanze del Tempio. Quindi erano molto ricchi perché erano loro che gestivano la ricchezza del Tempio. Controllavano il tesoro, controllavano tutto l'incasso delle offerte, controllavano tutte le vendite delle vittime degli animali per i sacrifici. Per cui se tu volevi offrire un animale in sacrificio al Tempio, non è che te lo portavi da casa perché dicevi: ma io ho tanti agnellini, intanto me ne porto uno. No, 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 non funzionava così. Tu lo compravi da questi mercanti che ti davano la garanzia che l'animale era senza difetto. E allora era gradito a Dio. Quindi non ti portavi gli animali da casa tuo, lo compravi da questi mercanti che erano appunto, ricevevano in appalto dai sommi sacerdoti la vendita di questi animali. Quindi era tutto un giro di soldi immenso quello che il Tempio muoveva. Era una, appunto, si diceva la banca del Medio Oriente, perché anche i ricchi, quando volevano mettere al sicuro il loro patrimonio in contante, mobile, lo portavano al Tempio, perché dicevano: qual è il luogo dove i ladri non andranno a rubare? Al Tempio, perché a casa mi possono rubare, posso entrare di notte, mi rubano tutti i soldi, l'oro, l'argento che ho. Allora portavano il patrimonio in contante di valore al tesoro, e comunque il tesoro era sempre una ricchezza con la quale poi si poteva speculare, perché ovviamente con i soldi non è che si tengono nascosti sotto un mattone nel tesoro, si potevano poi investire per questi appalti, per questi animali, per queste cose da comprare, cioè era tutta una grande economia che girava attorno appunto al Tempio. E questi Sadducei, ovviamente per mantenere il privilegio, la posizione di cui godevano, chiudevano un occhio alla forza straniera che controllava ovviamente Israele, Gerusalemme. Quindi erano un po' accomodanti, prima con quelli che sono venuti dalla corrente ellenistica, con i siriani, quando hanno conquistato Gerusalemme, ci diceva ieri questa crisi di Maccabei, e poi con i romani. Quindi loro entravano subito in collaborazione con le forze di occupazione, pur per non perdere le loro prerogative. E questi Sadducei, loro dicevano che provenivano, questo nome Sadduceo, che nei Vangeli non appaiono tanto come i farisei. I farisei sono gli avversari di Gesù, perché i farisei se ne sono accorti del pericolo che Gesù rappresenta per loro. Ai farisei, con gli scribi, non li molesta che questo uomo chiamato Gesù vada in giro dicendo delle cose che loro magari non condividono, o che non rispetti le norme della purità, che si sieda a tavola con i peccatori, o che tocchi i malati, i lebbrosi. Poteva essere un pazzo Gesù. Ai farisei quello che veramente li mette proprio, gli dà il panico, è che la gente segue Gesù, apre gli occhi e non dà più retta agli scribi né ai farisei, ma segue lui. Questo è il crimine che Gesù sta combinando. Che lui fosse un matto in giro raccontando queste cose, ma ci sono tanti pazzi in giro. Ma che la gente apra gli occhi, che i discepoli non si lavino le mani per prendere il cibo e gli chiedano: ma perché i tuoi discepoli non si lavano le mani? Ma non perché fossero questi discepoli dei ribelli, perché hanno capito da Gesù, il loro maestro, che tutto quello è qualcosa di inutile. Lavarsi le mani igienicamente va bene, lo dobbiamo fare, ma non era una pratica igienica lavarsi le mani. Era una pratica rituale per garantire che io mi sedevo a tavola con il beneplacito di Dio che mi poteva offrire anche il pane da mangiare. Allora, questi, vedete, questi sadducei che appaiono di meno, perché loro erano la classe benestante, a loro di Gesù, di tutta questa gente proprio, non è che si interessassero molto, vivevano molto bene. Intervengono alla fine, nei Vangeli, quando Gesù già va a Gerusalemme, perché loro fanno parte del Sinedrio, fanno parte anche di questo Tribunale Supremo. E siccome a Gerusalemme la situazione si rende sempre più incandescente, e il conflitto ormai sta arrivando a scoppiare, allora intervengono anche i Sadducei. E intervengono, come vedremo, per mettere in ridicolo Gesù. Abbiamo visto i Farisei che ridevano di lui, anche i Sadducei lo stesso. E questi allora Sadducei, il nome proviene dagli studi. C'era un personaggio leggendario, proviamo nel secondo libro dei Re, c'è un tale Sadoc. Questo Sadoc è stato un sacerdote che ha sostenuto Salomone nella sua nomina, nella sua consacrazione come re, anziché il fratello Abiatare. E Salomone, visto che questo sacerdote ha partecipato alla sua consacrazione, gli ha dato una certa, possiamo dire, importanza. E si vantavano di avere proprio il primato come sacerdoti perché avevano sostenuto Salomone. Poi, ma questa è una leggenda, questa è una cosa di cui si parla in maniera così molto, molto, così di passaggio nel secondo libro dei Re. Poi è vero che abbiamo nel libro delle cronache, appunto, una ripresa di questa storia di Sadoc dicendo che Sadoc è stato veramente messo al primo posto per il sostegno che ha dato a Salomone. Quindi il libro delle cronache che rilegge un po' la storia del passato ti dà di nuovo in ballo questo personaggio leggendario, questo Sadoc. Allora sono i figli di Sadoc che vantavano avere proprio il sommo sacerdozio, avere una specie di, erano un'elite, un ruolo di precedenza o di priorità nei confronti degli altri classi, degli altri sacerdoti che venivano da Aronne, o venivano dalla tribù dei Levi, dei Leviti, eccetera. Che cosa bisogna dire se noi stiamo alla storia? Questi sadochiti o saducei, in fondo si fanno avanti con la storia sempre di Maccabei. E lì, diciamo, perché la storia di Israele, che noi veramente la vediamo come una cosa, quando studiavo a Gerusalemme diceva il professor archeologia Riccardo, la storia di Gerusalemme dal secondo secolo in avanti Cristo, prima del secondo secolo avanti Cristo, è tutto leggenda, è tutta una cosa molto ricostruita, no? Con i principi, questi Maccabei che dopo diventano principi, questa famiglia che si oppone alla paganizzazione di Israele, allora abbiamo già un gruppo che si può considerare veramente dal punto di vista storico che ha contestato questa presenza, questa invasione dei pagani, dei siriani che hanno voluto profanare, che hanno profanato il Tempio, i sacerdoti, eccetera. Allora, questi Sadducei, quando è passata la crisi con i Maccabei, facciamo un po' di storia ma per capire un po' la posizione di questi personaggi, cosa ha fatto uno di questi principi Maccabei? Loro hanno detto, perché nella tradizione di Israele sempre il re ha camminato da una parte, il sacerdote, insomma sacerdote da un'altra, hanno due ruoli divisi, una specie di divisione di poteri. Questo principe Asmoneo, insomma, Maccabeo, ha riunito nella sua persona i due titoli, re, principe e sommo sacerdote. Questo è stato un attentato alla tradizione, i farisei, questi pii hanno contestato questa cosa, però quei sadducei l'hanno sostenuto, pur di avere anche in compenso una loro, un beneficio, no? Quindi hanno riconosciuto questo principe come, come appunto autorità politica, ma anche autorità religiosa, e in cambio questo principe gli ha dato un po' delle prerogative, che poi da lì ha cominciato a crescere fino a diventare quella aristocrazia sacerdotale di Gerusalemme al tempo di Gesù. Allora, essendo molto conservatori, ma allo stesso tempo molto accomodanti, perché per la politica loro sapevano intervenire pur di difendere i propri privilegi. Quindi chiudevano un occhio ai romani, erano collaboratisti dei romani, stavano anche, sì, però insomma i romani, l'impero romano era una forza importante con la quale collaborare. E allora questi Sadducei che entrano in gioco verso la fine già della vita di Gesù, dice l'Evangelista Luca che, non credendo appunto nella risurrezione, appunto come parlavano i farisei, perché i sadducei dicevano no, la benedizione su questa terra. Siccome loro stavano bene, gli andava a posto quel tipo della retribuzione, loro erano i ricchi, loro avevano già tutto, vivevano in maniera lussuosa, quindi godevano di una situazione economica molto vantaggiosa. Quindi erano anche molto materialisti da questo punto di vista, non si interessavano dell'aldilà, perché già stiamo benissimo qui, viviamo alla grande qui, cosa interessa a noi l'aldilà? Quando abbiamo già tutto quello di cui vogliamo veramente godere. E loro dicevano no, nel libro del Deuteronomio si dice che la benedizione e la maledizione si vivono già su questa terra, per cui se noi siamo ricchi, siamo benedetti. Se uno è un povero disgraziato, si vede che deve scontare qualche peccato, no? L'idea della retribuzione. E allora, quando Gesù entra in conflitto con tutte le autorità di Gerusalemme e li smonta una dietro l'altra, a un certo momento si presentano anche, i Sadducei che vogliono ridicolizzare Gesù. E ce l'avete allora il testo, al capitolo 20 di Luca. Lì si avvicinarono alcuni Sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione. Non c'è. Non credono, dicono che questa è una dottrina, è un'eresia. È una dottrina introdotta dai farisei, ma che non ha alcun fondamento nella rivelazione. E gli posero questa domanda. Maestro, Mosè ci ha prescritto: se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. Loro qui tirano fuori la legge del Levirato, che è una legge proprio stipulata da Mosè per garantire la discendenza quando una donna, una vedova, una donna rimaneva vedova, il marito non aveva dato figli, e allora il rischio è che si perdeva il nome del marito, perché non c'era un figlio che avrebbe ricevuto il nome. Allora il cognato, Levir in latino si dice cognato, doveva mettere incinta la vedova, e il figlio, il primo figlio che avrebbe avuto quella donna, riceveva il nome del defunto, ma con il nome riceveva anche tutto il patrimonio, perché il levirato in fondo era una maniera di tutelare i beni del clan. Perché se questa donna vedova senza figli, che magari il marito aveva lasciato un bel patrimonio, sposava un altro di un altro clan, i figli che sarebbero nati si prendevano il patrimonio di quel morto, che non erano del clan o di quella famiglia. Quindi anche per tutelare il patrimonio familiare e anche ovviamente la discendenza, Mosè aveva dato questa clausola, questa norma del levirato: se il cognato non voleva metterla incinta, allora c'era tutto il rituale dello scalzamento, si toglieva il sandalo, si sputava il sandalo e il parente più vicino prendeva appunto quel diritto di mettere incinta la vedova. Ed ecco allora partono da questa, vedete, loro credono, questo lo troviamo nel libro del Deuteronomio, quindi loro citano un passaggio della scrittura per adesso ridicolizzare Gesù con una barzelletta macabra, li raccontano. C'erano dunque sette fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo, e così tutti. E sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna, e uno direbbe finalmente, no? Dovrebbe dire por fin se murió la viuda, no? Perché sta acabava, finiva con tutti. Vedete la barzelletta macrava che raccontano, vedete, vogliono ridicolizzarlo. La donna dunque alla risurrezione di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Vedete, loro con questa barzelletta macabra vogliono dire di Gesù, loro non accettano la dottrina dei farisei, ma neanche come Gesù si pronuncia riguardo una vita che supera la morte. Però Gesù, abbiamo visto prima, non condivide neanche la posizione dei farisei, di questo luogo di tortura, di cosa, di questa retribuzione, poi alla fine dei giorni, questa risurrezione, niente di tutto questo. Però, ecco, siccome quando Luca scrive il Vangelo, ormai la risurrezione è proprio l'elemento distintivo dei cristiani, credere a una vita che non muore, essere in possesso di una vita che ti rende della stessa condizione divina, allora ecco, quando scrive Luca, sta presentando anche come venivano contestati i cristiani nel loro credere alla risurrezione. Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Vedete, Gesù, la prima cosa che vuole far capire, ecco, che su questo mondo siamo tutti figli. Non c'è, vedete, questa era già una sferzata alle orecchie a questi sadducei, che ritenevano che il mondo è composto da maschi che dominano e da femmine che subiscono il dominio dei maschi. Per cui in quella barzelletta macabra, anche se muoiono tutti i mariti, ma la morta è anche la donna, perché passa di mano in mano come se fosse un oggetto. Perché per questo servivano le donne nella mentalità, nella visione giudaica. La donna serve soltanto per la riproduzione, è una specie di utero che deve dare figli al marito. Se la donna non dà figli, non vale niente. La donna ha soltanto un minimo di considerazione nella società del tempo, dal momento che dà un figlio maschio al marito. Allora vale qualcosa, perché è la madre del figlio di suo marito. Non è la madre del discendente, ma è la madre di questo figlio, che sarà il discendente dal marito, che è colui che comanda. Allora Gesù, prima di tutto, vedete, questo è un insegnamento che ci fa Luca, che in questo mondo siamo tutti figli. Non c'è un marito, il marito si diceva Baal, signore, e la donna si diceva Beulà, dominata da un signore. Questa è la donna. Ecco, in questo mondo siamo tutti della stessa dignità, siamo tutti figli, maschi o femmine che siamo, e certo si può prendere moglie, un marito, ma si può prendere anche marito, cioè anche la donna può prendere il marito che vuole, perché questo serve per una questione anche di normale, di famiglia, di riproduzione, di attrazione, tutto quello che volete. Ma quelli che sono giudicati della vita futura, questa vita futura, la vita che continua e della risurrezione dei morti, non prendono né moglie né marito. Perché? Perché superata la vita fisica, questa entrare nella vita futura, la riproduzione non serve più. La riproduzione serve su questa realtà nostra terrena, dove la specie si perpetua attraverso appunto il rapporto coniugale e la nascita di nuovi esseri. Infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli. Luca qui tira fuori la storia degli angeli perché i sadducei non credevano agli angeli lo stesso. Ma questi angeli sono come esseri celesti, secondo il concetto, la visione un po' mitologica del passato, e allora entrare nella vita futura significa entrare in una dimensione nuova, e una nuova nascita, dove non c'è più bisogno di un rapporto che garantisca la riproduzione o perpetui la discendenza. Non c'è più bisogno di questo. Questo serve qui, su questa terra, considerando che siamo tutti figli, che non c'è uno che domina l'altro, ma anche la moglie si può prendere un marito. Non succedeva così, erano i mariti che si prendevano le mogli in base ai loro interessi. E poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Quindi, quando uno ha ben capito questo distintivo di essere figlio, cioè della stessa dignità dell'altro, quando l'altro viene anche rispettato nella sua identità, sia uomo sia donna, questo significa che uno diventa degno della vita futura. Cioè, entrare in questa vita futura non dipende, abbiamo cancellato, della retribuzione, come dicevano i farisei. E certamente non ci accontentiamo con quello che dicevano i sadducei, che tutto si poteva già concludere su questa terra. Perché allora se uno aveva figli o uno moriva senza figli era un povero disgraziato. Quindi Gesù sta dicendo che chi sa rispettare, chi sa stabilire con gli altri rapporti di vera umanità, è degno, già partecipa a questa vita futura o della risurrezione, e questi sono allora, ricevono una condizione nuova, sono figli di Dio, cioè partecipano ad una condizione divina dove la morte non ha assolutamente alcun potere. E continua il testo, che poi i morti risorgano, vedete qui la dichiarazione di Gesù, per contestare la posizione dei Sadducei che negavano questa teoria come contraria alla scrittura. Lo ha indicato anche Mosè a proposito del rovetto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Gesù sta dicendo che dal momento che Dio ha fatto un patto, un'alleanza con Abramo, con Mosè, con Isacco, scusate, e con Giacobbe, dal momento che si è fatta questa alleanza, se questi personaggi fossero morti, noi sappiamo che il patto funziona finché i due contraenti sono in vita. Se viene a mancare uno dei contraenti, il patto finisce. Ma se questa alleanza è presente, si mantiene, vuol dire che questi non sono morti, certamente fisicamente se ne sono andati, sono morti, però continuano in questa condizione di figli di Dio. Allora, è una dimensione nuova nella quale le persone sono riconosciute secondo i loro tratti somatici, perché si parla sempre di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ma non più come la condizione dei figli di questo mondo, ma come figli di Dio, però mantenendo la stessa identità. Quindi Gesù nega questa visione che tenevano i Sadducei, che era soltanto in funzione del proprio interesse. Gesù nega una maniera di intendere la società dove le persone vengono private dalla loro dignità, e Gesù propone appunto una maniera nuova di intendere i rapporti che ti rendano vivi per sempre. E dice Gesù che questi no, sono come angeli, vale a dire che partecipano di questa condizione divina, non muoiono mai, ma che questa maniera nuova di intendere i rapporti con l'altro è quello che ci rende vivi per sempre. E Gesù dice: non è un Dio dei morti, ma un Dio di vivi. Quindi non è che vengono fatti risorgere i morti, è che i vivi non muoiono. Questa è la novità di Gesù. Non è come dicevano i farisei: ma dopo questi morti alla fine, o come nel libro di Daniele, alla fine questi morti... No, no, se tu sei vivo non muori mai, se tu sei morto ormai non c'è più alcuna speranza. Questo è il problema, no? Quindi un Dio dei vivi, non un Dio dei morti. È un'espressione che lo usiamo anche qui nel centro: non risuscita i morti, non è il Dio dei morti, ma dà la vita per essere sempre viventi, dove la morte non ha alcuna incidenza, la morte fisica, nella vita delle persone. Conclude il brano con alcuni scrivi che rimangono, ecco, colpiti: maestro, hai parlato bene. E non osavano più rivolgergli alcuna domanda. Quindi Gesù ha fatto tacere questi avversari che venivano per ridicolizzarlo, per prenderlo in giro, per screditarlo davanti alla gente. Questa è un'altra tattica del potere, no? Farti così, toglierti la tua autorevolezza, la tua capacità, e dicendo che sei un povero imbecille che dici delle cose senza capo né coda, no? E invece Gesù dà la risposta che ha dato a questi Sadducei in maniera molto elegante, però, vedete come lo descrive Luca, ha dato a questi Sadducei di essere grandi ignoranti. L'ha detto molto finamente Gesù, no? E ha detto, ma che voi risorgano i morti l'ha indicato Mosè, quindi se non sapete queste cose vuol dire che non siete per niente preparati nelle scritture. Ecco, questa pagina ci serve un po' per rivedere di nuovo la posizione sulla risurrezione con la novità di Gesù, una risurrezione dove si continua nella vita che supera la morte come figli, quindi della stessa dignità, con le stesse caratteristiche, ma partecipando di una condizione che ci rende vivi per sempre. Quindi, e questo è quello che non potevano capire ovviamente i Sadducei, ma non potevano capire neanche i farisei, che non andava secondo le loro categorie, la loro maniera di intendere il discorso. E purtroppo noi siamo ancora più legati ai farisei, perché si parla di questa risurrezione degli ultimi giorni, di questo luogo dove si va a finire sottoterra, cioè abbiamo perso o non abbiamo ancora capito la novità di Gesù, dove non c'è un'attesa, non c'è un aspettare, un dividersi, ma si entra nella vita. Coloro che sono degni della risurrezione sono quelli che su questa terra si sono considerati figli e non padroni, i figli di questo mondo. Bene, ci possiamo fermare qui, lasciamo una ventina di minuti alle vostre domande se ci sono, e possiamo ancora magari prendere qualcosa che non sia stata chiara. Daniele?
Scuso per la domanda che dimostra quanto sono duro a capire, ma perché Gesù parla di risurrezione dell'ultimo giorno? Cioè, se la vita è eterna per quelli che sono giudicati degni, no? Quindi non c'è bisogno di aspettare questo, certo, ultimo giorno. Però ogni tanto salta fuori questa cosa.
Allora, beh, Daniele, è giusto, ti hai fatto una domanda pertinente, però noi quando diciamo, noi vogliamo riflettere sull'insegnamento di Gesù, dobbiamo stare sempre ai Vangeli. Questa espressione l'ultimo giorno la trovi in Giovanni, non nei sinottici. E l'ultimo giorno, nella teologia di Giovanni, è il giorno per eccellenza, che è il giorno della morte di Gesù. È il giorno in cui Gesù dalla croce dirà, tutto è compiuto. Quindi la creazione si compie nel momento che Gesù dalla croce, vedendo tutto il male che gli viene addosso, è capace di manifestare ancora uno spirito di bene, di perdono, di misericordia maggiore. Ed ha lo spirito in quel momento, no? Quando le hanno dato l'aceto, no? In quel momento spirò, no? Tutto è compiuto, spirò. Ma, e questo è interessante, noi associamo il verbo spirare al verbo morire, al fatto del morire. Ma non era questo il linguaggio nei Vangeli. Spirare non è sinonimo di morire. Spirare è sinonimo di dare l'alito, dare il respiro, comunicare vita. Come quando ti fanno il bocca a bocca che ti danno il respiro. Lo stesso, no? Poi è diventato sinonimo di crepare. Ma non era... Mai si dice nei quattro Vangeli, mai si dice con il verbo tecnico, Gesù morì. No. E consegnò lo spirito... Esalò lo spirito, espirò, che sono espressione di vita, non di morte. Colui che è vivo dà lo spirito, colui che è vivo respira. Certo, una maniera anche di dire che poi è morto. Allora, in Giovanni, l'ultimo giorno è il giorno della morte di Gesù, in cui la creazione finalmente si compie. Allora Gesù quando dice, perché l'ultimo giorno era anche nella mentalità farisaica, lo dice anche Marta, lo so che risorgerà nell'ultimo giorno. E Giovanni gioca con questa doppia versione per una stessa espressione. Perché lì è la cosa importante, bisogna smontare queste maniere di pensare per dargli un contenuto nuovo. Quindi Giovanni adopera l'espressione ultimo giorno per parlare della morte di Gesù. Mentre nella mentalità farisaica l'ultimo giorno era l'ultimo della risurrezione, no? Per cui quando Gesù muore, quello è il giorno per eccellenza, è la nuova creazione. Da quel momento siamo entrati nella vita, da quel momento il suo spirito esalato ha dato compimento al piano, al progetto del Padre sull'essere umano.
Io pensavo invece che la creazione fosse un atto ancora presente, ancora continuo.
Certamente.
E certo. Non compiuto, anche per giustificare quelle che sono i difetti evolutivi dell'evoluzione, perché altrimenti una creazione finita.
Allora, fammi finire allora. Si è compiuto in Gesù, certamente. Cioè lui l'ha compiuto il piano. E il fatto che lui l'ha compiuto significa che lo possiamo raggiungere anche noi. Quindi non è che lui l'ha compiuto e si sostituisce a noi, no, è che dobbiamo compierlo anche noi, questo è il problema. Però il fatto che Gesù ha compiuto il disegno del Padre ha dimostrato che questo disegno è pienamente realizzabile. E in lui lavoriamo anche noi per portarlo a compimento in maniera proprio universale, no? Questo sarà un po' il traguardo finale della storia, no? Però in Gesù il disegno si è realizzato pienamente, certamente. Cioè nella sua umanità lui ha dimostrato, Gesù, che si può realizzare pienamente quello che il Padre voleva per l'essere umano. Essere della sua stessa natura, che l'uomo potesse partecipare della sua condizione. Questo in Gesù è avvenuto e attraverso di lui può avvenire anche in noi. Quando tu leggi il prologo di Giovanni, le prime battute, a coloro che l'hanno accolto, hanno accolto Gesù nella sua umanità, quindi quando tu ti identifichi con lui, quando tu lo riconosci come tuo modello, dice Giovanni nel prologo, a coloro che l'hanno accolto, perché lui è venuto fra i suoi, ma i suoi l'hanno rifiutato, ma a coloro che l'hanno accolto, ha dato Dio l'autorità, la potestà di diventare figli. È interessante questo, no? Come adesso dice i figli di questo mondo, cioè non ha dato l'autorità di diventare padroni, maestri, superiori, capi, guide, tutto quello che vuoi. Non è, nessuna autorità può essere data per questo. Ma l'unica possibilità di diventare figli non dipende dai nostri meriti, perché io non posso diventare figlio, qualcuno mi ha partorito, quindi non è che io ho deciso di nascere, qualcuno mi ha partorito. Lo stesso per entrare in questa condizione divina di figlio non dipende da me, io voglio diventare figlio, no, no. Qualcuno mi dà questa possibilità se io mi identifico con la persona di Gesù. E allora in lui che si è realizzato la piena figliolanza, in lui possiamo anche noi diventare, l'unica cosa che possiamo diventare è figli, l'unica cosa al cospetto del Padre. Quindi coloro che intendono di essere maestri non hanno capito questa autorità che viene data soltanto a chi vuole diventare figlio. C'è qualche altra domanda? Luciano, breve, pertinente e chiaro.
Si chiede una licenza, cioè chiudiamo questo discorso altamente spirituale che tu hai presentato, era molto una cosa brevissima. Sono stati matrimoni, ma mi viene in mente. Quest'inverno, come alcuni sanno, sono stato alcuni mesi a letto e sono stato accudito da una donna africana. Di un posto portoghese, va bene? E mi ha raccontato che suo padre, che è un pastore pentecostale, anche lei molto religiosa, no? Apparentemente, insomma, ha quattro mogli. Io pensavo, nella mia semplicità, che una volta le tante mogli fossero di quelli che hanno la ricchezza. In realtà capita in tutta l'Africa, sub-equatoriale, ma anche da volta al nord, è eccettuata diciamo, il paese del Sudafrica, che chiamano legislativo europeo, non capita che tutti per legislazione accettata possono avere una, due, tre, quattro, cinque, sei mogli, no? Ora, il padre è un pastore pentecostale, ne ha quattro, ma come fanno loro a mantenersi? È molto semplice. Perché le donne devono sposarsi perché si sentono defraudate di qualcosa della vita se non si sposano, no? E tutte sposano l'uomo in carcere, insomma. e in ogni caso le donne devono, sono obbligate a mantenere i figli.
A lavorare,
e
certo.
A lavorare e per cui noi abbiamo tanti milioni di persone che creano, che arrivano qui anche per questi fenomeni.
Bene.
Io quello che io vorrei
dire. No, ma la cultura c'ha questo tipo, e l'africana c'ha questo tipo anche di aspetto in cui ovviamente ancora le donne non vengono apprezzate o considerate nella loro identità come soggetti, ma devono sempre subire la prepotenza dei maschi.
Allora io volevo sapere, quando Gesù dice il figlio dell'uomo muore, ma guai a quell'uomo che tradisce il figlio di Dio, sarebbe meglio che non fosse mai nato.
Certo.
E poi parla di pianto e stridore di denti.
Sì, sì. Allora, sono due cose diverse. Il pianto e stridore dei denti che troviamo in Matteo, questa fornace ardente, lì sarà pianto e stridore, è sempre un po' nelle parabole viene fuori questa storia. Toglietele il talento e buttatelo fuori, là sarà. Cioè, è un'espressione che non ha a che fare con una tortura o un castigo, ma un'espressione semitica con la quale si vuole indicare la totale frustrazione. Quindi che tu ti senti completamente frustrato, che tu hai sbagliato completamente la tua strada. Ma questa frustrazione non è una specie di condanna che viene applicata, ma è sempre una maniera di risvegliare la coscienza. Perché tu magari ancora c'hai una possibilità di venire fuori da quella frustrazione. Quando il Vangelo si scrive con queste immagini, non è né per incutere paura, né per dire ormai è tutto perduto, no, è perché il Vangelo si sta rivolgendo a gente che ancora è viva. Però magari il pericolo di entrare in questa spirale completamente sbagliata. Allora tu sappi dove va a portare questo, a una totale frustrazione, pensaci, ragionaci sopra e vediamo se tu non avrai il coraggio di poterti un po' così liberare da questo pericolo. Quel senso lì. Quindi non si prenda la lettera, questo pianto si diventa un luogo di tortura, è la frustrazione di chi ha sbagliato tutto, punto, però dal quale si può sempre, quando si scrive il Vangelo, non è che si scrive per gente che già è morta, si scrive per gente che è viva, dalla quale si può ancora uscire. La storia del meglio che non fosse nato, si sta parlando di Giuda certamente, ma perché Gesù ha detto, cioè questo ce lo riportano gli evangelisti, perché Giuda è stato amato da un amore unico. Allora, quando tu ricevi una qualità di amore così grande e nonostante questo amore tu intendi anche rifiutarlo, allora uno potrebbe dire per te era meglio non essere nato. Punto. Ecco, è una riflessione che uno può fare, no? Ma non è che sta condannando questa persona. Cioè, quando tu hai ricevuto una offerta di amore così grande e tu continui a rifiutarla, ecco la frustrazione, ecco il non senso, ecco la completa così annientamento. Allora a un certo punto dice: a cosa è valsa la vita? A cosa è valso che tu sia nato? Però vedete, queste cose sono sempre riflessioni che gli evangelisti ci presentano per entrare con più forza nel Vangelo. Non intendono creare alcuna soggezione, fare verdetti per nessuno, ma è un modo anche sempre di ravvivare la riflessione, il confronto, di mettere sempre in atto il cervello. In questa maniera, no? Però ecco, quello che poi sarà capitato con Giuda non lo sapremo mai. Però se tu prendi il Vangelo di Giovanni, quando gli chiedono a Gesù chi è colui che tradisce, e Gesù l'ha detto al discepolo amato, ha detto colui a cui darò del boccone intinto nel piatto. Ma quel gesto è l'amore più grande, ce lo facevano proprio i genitori nei confronti del figlio più amato, gli amici più cari, con gli amici intimi. E quando Giuda ha preso il boccone non lo mangia, ma uscì per consegnare Gesù. Quindi nonostante questa ultima dichiarazione di amore che ti ho fatto, perché Gesù poteva denunciare Giuda pubblicamente, forse magari questo l'avrebbe salvato, perché l'avrebbero preso in disparte, riempiti di botte, che ne so, alla fine lui si sarebbe un po' ravveduto. Ma non funziona così. Funziona che tu comunque sei libero dei tuoi atti, delle tue scelte, e che l'unica possibilità che tu hai di saper fare delle scelte azzeccate è lasciandoti guidare da quell'amore che gratuitamente si offre. Se tu rifiuti questo, sappi che il rischio è proprio, appunto, la frustrazione totale. Però come si arriva a questo non lo sappiamo. Non è il problema. Il problema non è questo. Il problema, cioè, il bello di questo è l'amore fino in fondo che Gesù ha dimostrato a Giuda. Questa è la cosa. Se non ci sono altre domande, ma andiamo, che a posto, ancora due minuti.
Molto, molto veloce, grazie per te.
Allora, Maddalena e
Enzo. La domanda breve, ma non so se la risposta è l'altra parte. Allora, qual è il pensiero, diciamo, escatologico corretto che il cristianesimo dovrebbe in qualche modo rifondare?
Quello che Gesù ci ha insegnato, che non si muore, ma si continua a vivere. Lazzaro si è addormentato. Quando tu ti addormenti, cara Maddalena, a volte non te ne accorgi, ti fanno così, sta il conferenziere parlando, guarda che stai dormendo, no, sì, ti sei addormentato. Uno non si è accorto di questo. Quindi si dice che la morte è come un dormire, del quale come tu ti prendi il sonno, stai leggendo a letto, a un certo punto ti svegli dopo due ore con le occhiali, qualcosa così, non ti sei accorto di addormentarti. Questa è la morte, dice Gesù, dalla quale quando appunto ti viene il risveglio tu sei molto più lucido, adesso posso seguire la conferenza, adesso posso andare a lavorare. Quindi ti risvegli con un'energia più grande. Quindi la morte non è una diminuzione, ma è addirittura quello che ti permette di recuperare, di riprendere quell'energia che a un certo momento della tua vita, dal punto di vista fisico, si esaurisce, perché il fisico non può dare più. Però dal punto di vista della tua umanità, del tuo tratti somatici, adesso si manifesterà con molta più forza di prima. Adesso avrai un'energia con la quale tutto quello che nella tua vita limitata, come la vita di tutti noi è, anche se campiamo 100 anni, ma tutto quello che non siamo riusciti a fare con tutta a volte anche la nostra dispiacere, adesso lo farai. Adesso non c'è più nessun limite che ti impedisca di manifestare tutto il bene che porti dentro. Anche perché se noi siamo qui in questo momento non possiamo stare in un'altra parte ma aiutando una persona che attende da noi qualcosa, perché non possiamo, siamo qui, punto, siamo limitati. O io adesso c'è un problema in famiglia, scusa, non posso occuparmi di questa perché adesso il problema di famiglia che ho preme, bene, ma io non vado in tilt perché non posso aiutare tutte le persone, mi sono organizzato, ma ecco, quando uno, perché anche fisicamente non si può, quando si supera appunto la dimensione fisica, il problema non si pone più, cara Maddalena. E allora viene fuori tutta l'energia in un modo completamente nuovo, no? Ma ecco, l'importante, su questo anche per rispondere a Maria Grazia, l'importante è che i tratti somatici non si perdono. Perché il bene che tu hai fatto in questa vita, che tu stai facendo in questa vita, Maddalena, è unico, irrepetibile con la tua persona. Nessuno qui in questa stanza, anche con tutta la buona volontà, con tutte le capacità magari, potrà fare le cose come tu le fai. La maniera che tu hai di esprimere la tua volontà di bene, la tua attenzione, la tua delicatezza, la tua sensibilità, è unica tua. E questo non si può perdere, perché tu questo l'hai manifestato attraverso le tue mani, il tuo sguardo, il tuo modo di vestirti, di manifestarti, quello rimane, quelli sono i tratti identificativi. Noi parlavamo di tratti somatici, ma oggi si parla del DNA. Quindi anche se io sono morto, mi possono trovare che sono padre di quello lì, che ho messo incinta quella donna, adesso tutti, perché attraverso il DNA si può recuperare, no? Il discorso del soma. Allora, questo non si perde. E questo è di cui parlano, lo farà Alberto domenica parlando della risurrezione, quando Gesù si manifesta di risorto. Perché non lo riconoscono se veramente era il loro maestro? Perché Gesù deve fare qualche gesto perché si aprono loro gli occhi? Perché erano talmente imbevuti da questa idea che con la morte si finiva, che poi alla fine dei giorni sarebbero venuti fuori questi corpi, non sappiamo come, che il fatto che la nuova, veramente, il dono, la nuova dimensione che Gesù, fanno fatica a capire questo, no? Però quando Gesù ha fatto un gesto, ha detto una parola, ha mangiato, allora si aprono gli occhi, perché erano i gesti che lui faceva nella sua vita. Non è che Gesù ha mangiato da risorto, non c'è bisogno di mangiare da risorti. Luca dice che ha chiesto da mangiare, ma non perché doveva mangiare Gesù, non c'aveva più lo stomaco, non c'aveva più i suoi organi per digerire, ma perché in tutto il Vangelo di Luca le cose più importanti di Gesù le ha fatte a tavola. E questi tratti somatici di uno che ha preparato la tavola o che ha saputo condividere la tavola, anche dopo la morte, si manifestano, anzi, con più forza di prima. Quindi non si perdono questi tratti. È che noi dobbiamo imparare a sintonizzarci con questa dimensione nuova. Sono tratti trasfigurati, come dicevo Origene. Non è più il corpo che quando avevi 5 anni, Maddalena. Però è sempre il tuo corpo, o la tua carne di 5 anni, ma il tuo corpo. Lo stesso, superando la morte, il corpo si manifesterà con tutta la sua ricchezza, per cui saremo riconoscibili. Certo che ci riconosceremo, anzi, sarà ancora molto più bello, perché non abbiamo tutte le magagne e tutte magari a volte le cose pesanti che quando stiamo insieme vengono fuori. Questo non ci sarà più, no? C'era una volta Carlo Molari ha fatto una bellissima conferenza qua, e ha detto, quando andremo in paradiso, usava questa figura così, come faremo a riconoscere Gesù? Perché uno magari vede tutti questi quadri, questa figura, dice, lo riconosceremo da una cosa sola, che verrà subito a trovarci con il grembiule come servitore. Quello sarà Gesù, è lui, perché lui il grembiule non se l'ho tolto mai, no? Secondo Giovanni, no? Allora, questa immagine del tratto somatico è legata alla dimensione del servizio. Grazie del vostro ascolto, grazie, ci vediamo.